Dov'è la vera carità e sapienzia, quivi non è paura né ignoranza. Dov'è la povertà con letizia, non è cupidità né avarizia. Dov'è il riposo e il ricordo di Dio, quivi non è sollecitudine né vagabondità. Dov'è il timor di Dio a guardare il palazzo e la casa sua, quivi non può aver luogo il nemico ad entrare. Dov'è la misericordia e discrezione, quivi non è superchianza né inganno.
Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben ritrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi al centro della nostra attenzione abbiamo San Francesco d'Assisi. L'anno in cui siamo ci offre un'occasione particolare perché proprio il prossimo 4 di ottobre saranno 800 anni dalla sua scomparsa. Di Francesco si è detto molto, di Francesco sappiamo molto, ne conosciamo perfino il ritratto lasciatoci dal suo biografo ufficiale, cioè Tommaso da Celano. E proprio Tommaso da Celano ci dice che era un uomo di eloquenza straordinaria, che aveva un bel volto, che era di aspetto benevolo, per citare esattamente Tommaso da Celano. Era immune dall'ignavia, era privo di arroganza. Persino ci dà dei dati fisici, era di statura media, più vicino alla piccolezza, con un capo proporzionato e rotondo, con un volto allungato e disteso, con la fronte piana e piccola, gli occhi di misura media, neri e semplici, capelli scuri, sopracciglia dritte, naso regolare, sottile e diritto, orecchie rette ma piccole, tempie piatte, lingua mite, ardente e acuta, voce vigorosa, dolce, chiara e sonora, e via e via così. Ci sono tanti altri dati che si possono dedurre appunto dagli scritti di Tommaso da Celano. Ma per avere un altro punto di vista sulla figura, sulla personalità, sull'opera di Francesco d'Assisi, era necessario prendere distacco dai dati biografici scritti alla luce della agiografia, cioè anche il desiderio di far figurare Francesco d'Assisi forse più di quello che in realtà era. E allora oggi abbiamo l'occasione di parlare di una indagine su Francesco, un libro di recentissima pubblicazione per la casa editrice del Mulino, che non è una semplice biografia, ma una vera e propria indagine su il personaggio, naturalmente, ma anche sull'epoca. Un libro diviso in 14 parti che vede come autore Antonio Musarra, medievista e docente all'Università La Sapienza di Roma. Professor Musarra, buongiorno e benvenuto a Rete 2.
Buongiorno.
Innanzitutto, professore, perché lei ha sentito il bisogno di aggiungere un'altra biografia, ma non è una vera e propria biografia, di Francesco d'Assisi, dando o partendo da un punto di vista, da un punto di analisi completamente diverso da ciò a cui siamo abituati?
Beh, innanzitutto grazie per l'invito e anche grazie per la domanda, che è molto importante, perché effettivamente si è trattato di un bisogno, ovvero della necessità di, come dire, guardare a Francesco da un altro punto di vista. Sono molte le biografie di Francesco d'Assisi, alcune redatte, scritte da autori di grido importanti, e però la particolarità della mia biografia è di distinguersi da tutte le altre per il fatto di privilegiare due elementi. Il primo, la contestualizzazione, cioè reinserire Francesco nel suo tempo, ovvero in quel periodo, in quei decenni tra XII e XIII secolo. Il secondo elemento è quello di ripartire dagli scritti di Francesco, a discapito di quanto si possa immaginare. Francesco ha scritto tanto, ha scritto lettere, ha scritto regole, ha scritto lodi, preghiere, orazioni, non soltanto il Cantico di Frate Sole, cioè è un personaggio medievale che ci ha lasciato molte cose scritte, le quali sono raramente state utilizzate per ricostruire la sua biografia, il suo pensiero religioso. Allora, questo è stato il mio obiettivo e ho cercato, per così dire, di raccontare il mio Francesco a partire da questi punti di vista diversi.
Ecco, professore, perché questi materiali di cui si conosce da sempre, o meglio, da dopo la morte di Francesco, l'esistenza e che da moltissimo tempo sono anche raccolte sistematicamente nelle celebri fonti francescane, nessuno ha mai sentito il bisogno di percorrere questa strada, solo perché la forza, diciamo così, della geografia ufficiale era talmente potente e nessuno aveva il coraggio di infrangerla, o perché c'era così il rischio di far venire fuori veramente una figura molto diversa da quella che la geografia voluta dai vertici dell'ordine ci hanno consegnato?
Ma in realtà le motivazioni sono molte. Gli scritti di Francesco sono sempre stati letti dal punto di vista devozionale, cioè sempre nel loro aspetto prettamente religioso e spirituale. E questo è naturalmente un aspetto fondamentale e importante, ma lo è ancora di più se noi li collochiamo all'interno di un continuum biografico. E questa è stata dunque una scelta di fondo basilare. Secondo elemento è la predominanza del racconto agiografico, che è molto complicata. Chiunque abbia messo appena il naso all'interno della questione sa molto bene come le agiografie, cioè non biografie pure semplici, ma biografie che intendono disegnare un modello di santità, sono molte, redatte già all'indomani della canonizzazione di Francesco, cioè a partire dal 1228. Abbiamo Tommaso da Celano, che peraltro ritorna più volte e scrive più testi su Francesco. Abbiamo Enrico d'Avranche, che versifica l'opera di Tommaso da Celano. Abbiamo Giuliano da Spira, Giordano da Giano, il testo dei Tre Compagni, che forse non è dei Tre Compagni, un testo dedicato alla nascita dell'ordine, per arrivare poi su verso gli anni 60 del 200 fino a quell'operazione voluta dal ministro generale dell'ordine Bonaventura da Bagnoregio, cioè l'eliminazione di tutta questa proliferazione di vite precedenti in favore dell'unica sua propria, la cosiddetta leggenda Maior. Ecco, storici e filologi sono stati a lungo occupati nel comprendere i rapporti reciproci tra queste biografie e spesso, devo dire, hanno, come dire, tenuto forse troppo per sicure le notizie forniteci da questo materiale, che è materiale geografico, verrà trattato esattamente come tale. Non ci dice né il vero né il falso, ma bisogna contestualizzarlo passo dopo passo. Allora, questa è un po' la motivazione generale che ha portato peraltro a interpretazioni molto diverse di Francesco, che si sono affastellate nel corso dei secoli fino, si può dire, all'altro ieri.
Ecco, professore, lei giustamente ha citato Bonaventura Bagnoregio, la sua decisione di mettere fine, di distruggere tutte quelle biografie, quelle agiografie che circolavano praticamente in tutti i conventi dell'Europa e probabilmente anche quei conventi che si erano già indirizzati verso la Terra Santa. Recentemente, qualche anno fa, si erano, come dire, ritrovati, non so se è la parola giusta, alcuni scritti che gettavano una luce diversa, non dico nuova, sulla figura di Francesco d'Assisi. Quanto questo ha contribuito al suo lavoro?
Ma qualche anno fa è stata scoperta la cosiddetta Vita Brevior, cioè una versione ulteriore della vita di Tommaso da Celano redatta dallo stesso Tommaso da Celano. Questa è stata l'ultima grande scoperta, siamo nel 2015. A seguire ne è venuta un'altra, per la verità, la scoperta di un'altra preghiera dedicata agli angeli e agli arcangeli attribuita a Francesco. Questo siamo negli anni 2021, quindi recentissimamente. Questo vuol dire che su Francesco è ancora possibile scoprire qualcosa di nuovo. Ma diciamo che la spinta fondamentale è derivata proprio dalla quantità di interpretazioni diverse. Ogni agiografia tratteggia un Francesco diverso. Il Francesco di Tommaso da Celano non è il Francesco di Bonaventura da Bagnoregio, e diremmo, non erano d'accordo su chi fosse già 800 anni fa, perché dovremmo esserlo noi oggi. E in realtà quello che è successo è che poi ogni secolo ha tratto da questo materiale il proprio profilo di Francesco. Nel 400, nel 500, nel 600 si prediligeva il Francesco eremita, il Francesco dipinto da Caravaggio che osserva il teschio e quindi ricordati che devi morire, che è qualcosa di completamente diverso dal Francesco del primo Novecento, quello invece tratteggiato dalla stessa città di Assisi come eroico, un Francesco addirittura crociato, viene celebrato così nell'ultimo grande centenario, quello del 1926, dal podestà di Assisi Arnaldo Fortini, che è ancora diverso dal Francesco degli ultimi 60 anni, possiamo dire, anzi il Francesco sessantottino, quindi il Francesco figlio dei fiori, il Francesco amante della natura, amante della pace, insomma interpretazioni radicalmente diverse che seguono, per così dire, il sentire dei tempi, ma che ci allontanano dal Francesco reale, che non può che emergere se non dai suoi scritti e dalla collocazione nel tempo in cui visse. Questa è un po' stata l'insoddisfazione, diciamo così, generale, che mi ha portato a prendere una strada radicalmente diversa.
Allora, professore, il Francesco, il suo Francesco, che cosa ci dice? Come emerge la figura di Francesco nella sua ricerca e nel suo libro?
Ma io spero innanzitutto che il libro sia letto e anche contrastato. Non ho l'ambizione di dire di aver trovato il vero Francesco, naturalmente, però di aver in qualche maniera aggiustato la narrazione anche rispetto a biografie molto note uscite negli ultimi tempi, questo sì. Allora, che cosa emerge sostanzialmente? Francesco innanzitutto è un penitente, è un uomo che vive questa stagione fra XII e XIII secolo che vede i laici tornare a occuparsi del sacro, anzi a richiedere un rapporto diretto col sacro che il clero aveva in qualche maniera interrotto, essendosi affermato impetuosamente negli ultimi 100-150 anni a seguito della grande riforma della Chiesa dell'XI secolo. Quindi la richiesta di un rapporto diretto col sacro si traduce nei movimenti penitenziali, che sono molti, e non c'è soltanto quello di Francesco. La parola chiave è fare penitenza, è convertire, e convertirsi, ed è quello che Francesco fa per tutta la vita, convertire se stesso e chiamare gli altri alla conversione, persino il sultano d'Egitto. Allora Francesco innanzitutto è un penitente, ma per me Francesco è anche obbediente a chi? Santa Romana Chiesa. Spesso si è voluto trovare un conflitto a tutti i costi tra Francesco e la Chiesa trionfale di allora, del Papa di allora, cioè di Innocenzo III. Io nel libro affermo esattamente il contrario, riconosco anzi in Francesco una sequela, come dire, molto vicina dei dettami della Chiesa dell'epoca, ovvero del grande concilio che la Chiesa celebra all'epoca, il concilio lateranense del 1215, che è un po' il Vaticano II del tempo, una grande rivoluzione della Chiesa, il concilio in cui si stabilisce il dogma della transustanziazione. Questo spiega la devozione profonda che Francesco ha nei confronti dell'Eucarestia e il tentativo di mediare tra il proprio carisma e l'istituzione che porterà Francesco ad accogliere la revisione della regola richiesta dal Papa, si arriverà al 1223 con la cosiddetta regola bollata. Quindi un Francesco obbediente, ligio, che vede nella Chiesa del tempo, diciamo, il proprio faro. Ma Francesco, dico anche, e questo è un aspetto meno noto secondo me, è anche un mistico, è un aspetto che non abbiamo mai tenuto in considerazione, quasi le storie della mistica cristiana lo tendono a mettere di lato. No, Francesco ha avuto una profondità tale da poter essere dichiarato mistico, come lo capiamo nuovamente dai suoi scritti, soprattutto quelli dell'ultima parte della sua vita, dalla Verna che egli raggiunge nel 1224 fino alla morte, le lodi di Dio Altissimo, il cantico di Frate Sole, si comprendono soltanto all'interno di una serie di esperienze di natura prettamente spirituale che Francesco vive sulla propria pelle, è il caso di dirlo, in questi anni, che sono riconoscibili in altri mistici, ad esempio l'eredità spirituale, quella che nel Cinquecento verrà chiamata la notte oscura dell'anima, quasi arrivare a dubitare dell'esistenza di Dio. Si tratta di fenomeni ben noti che i mistici ci raccontano e che è possibile ritrovare anche nella biografia spirituale di Francesco d'Assisi. Quindi questi tre elementi, diciamo, che si alternano all'interno del libro e vengono poi riassunti nella parte finale e costituiscono chiaramente un profilo molto diverso dal Francesco amico degli animali o che, come dire, parlotta con gli uccellini. Questo vorrei sottolinearlo.
Certamente. Professore, nella storia di Francesco vi è naturalmente l'aver dato vita a un movimento che è diventato poi un ordine religioso di straordinaria importanza e anche di straordinarie dimensioni, e anche l'idea di rendere praticabile come non mai prima un percorso di povertà. Tra queste, diciamo così, sue filiazioni vi è anche, io direi direttamente, nonostante vi sia la figura di Chiara d'Assisi, anche appunto l'apertura del percorso a quelle che oggi noi chiamiamo Clarisse. Nella sua ricerca quale prospettiva si è aperta, se se ne è aperta, nuova nei confronti, o meglio in rapporto a Francesco nei confronti di Chiara e di Chiara nei confronti di Francesco? Le faccio questa domanda perché lei lo sa meglio di me, recentemente è tornato alla ribalta l'eterna discussione del fatto che probabilmente Chiara avrebbe voluto una vita molto più simile a quella dei frati che quella delle recluse, poi, come dire, sigillate da Papa Urbano. Lei che ne dice?
Si tratta di una questione importante e anche aperta, ma sono contento del fatto che si è già tolto il campo da una chiacchierata storia tra Francesco e Chiara, che è già un altro problema molto più grosso, zeffirelliano potrei dire. E questo non esiste, non è mai esistito. Semmai il problema vero è capire quale forma di vita Chiara avesse immaginato per sé medesima nel momento in cui ha cominciato ad udire Francesco e ha, come dire, espresso il desiderio di unirsi alla fraternita come Soror. E questo è un problema che rimane aperto. Le fonti non lo risolvono per intero, anche se su Chiara siamo parecchio informati, perché abbiamo una vita di Chiara scritta da Tommaso d'Ascelano, sempre lui, abbiamo alcune lettere di Chiara, abbiamo le lettere papali riguardanti l'ordine clariano e i tentativi papali di, come dire, trasformarlo in uno degli ordini esistenti, appunto come altre recluse o addirittura come monache di ordini famosi come quello cistercense. Abbiamo infine la regola di Chiara. Ricordiamoci che Chiara è la prima donna del mondo occidentale a redigere una regola per il mondo femminile. Esatto, e abbiamo anche il processo di canonizzazione di Chiara, che ci consente di ricostruire in maniera biografica i primi passi della sua avventura. Tutto quello che possiamo dire è che Chiara resiste per tutta la vita alla trasformazione della propria congregazione, anzi della propria domus, perché si riduce di fatto alla casa di San Damiano, in qualcosa di diverso, lottando con il papato non tanto per uscire dalla clausura che probabilmente era stata decisa sin dall'inizio con Francesco stesso, come mostrano i suoi primi passi, ma per ottenere qualcosa che renda queste sorores simili ma diverse alla scelta di Francesco. E questa cosa è il privilegio della povertà. Il privilegium paupertatis sarà richiesto con forza da Chiara per tutta la vita, corrispondendo alla traduzione femminile della minoritas scelta, prediletta da Francesco, cioè di questo abbassamento totale alla sequela del Cristo che Francesco opera invece al di fuori del convento. Certo, la mentalità odierna nostra potrebbe, come dire, essere urtata dal fatto che uno spirito libero come Francesco possa aver scelto proprio per Chiara la reclusione per tutta la vita, ma siamo nel 200, dobbiamo renderci conto che quella era sostanzialmente la via ordinaria, nonostante il sorgere di movimenti laicali anche nel mondo femminile, che vivevano in comune, in semplici case, senza una rigida clausura. La scelta di Chiara è diversa e corrisponde in certo qual modo alla traduzione femminile del concetto di minoritas sposato da Francesco.
Professore, secondo lei il privilegio di povertà che viene concesso in punto di morte a Chiara è più un regalo voluto fare dal Papa o una vera convinzione del capo della Chiesa?
Ma anche questo è molto difficile dirlo. Probabilmente a me piace pensare, però lo dico senza, diciamo, toppe documentarie troppo evidenti, che l'ostinazione di Chiara in quel frangente avesse sostanzialmente la meglio. Era qualcosa a cui lei teneva per tutta la vita, per non snaturare dal suo punto di vista quello che era il suo proposito originario.
Laudar voglio per amore, lo primero. sempre pace annunziando, vedete Cristo confirmando e confondendo ogni errore.
Professore, per sommi capi, rispetto alle vite che lei ha citato, che noi siamo, tra virgolette, abituati a leggere, questa sua ricerca ci citi almeno un punto in cui il suo lavoro ha potuto, come dire, e lo dico in senso positivo, divergere da quanto la storiografia ci aveva sinora consegnato?
Ma i punti sono tantissimi, a partire dalla considerazione che faccio delle leggende giovanili. Noi siamo abituati a pensare a un Francesco Scavezzacollo, un Francesco primo delle brigate della cittadina di Assisi, il che può essere naturalmente vero, ma noi dobbiamo fare i conti con un Francesco che nel suo testamento di tutto ciò non dice proprio nulla, dice anzi che la sua conversione ha inizio con l'incontrare i lebbrosi, e questo si può anche verificare, perché sappiamo che esisteva un lebbrosario alle falde di Assisi, nei pressi di Rivotordo. Questo è un primo elemento. Secondo elemento, Francesco non era isolato, aveva una famiglia. Con grande stupore sussistono negli archivi di Assisi documenti notarili che riguardano i discendenti di Francesco, notizia che è poco nota naturalmente, ma Francesco aveva...
Che se non erro sono stati coinvolti dopo la morte di Francesco anche nella gestione dell'ordine.
Assolutamente, anche nel Sacro Convento abbiamo un fratello di nome Angelo, figlio di Pica, probabilmente Pica era dunque il nome della madre, anche se le attestazioni sono posteriori. Poi abbiamo dei nipoti, alcuni coinvolti nella gestione del Sacro Convento, altri nel corso del 300 si faranno clarisse o frati minori. E, insomma, si chiameranno peraltro Giovanni, Francesco e Chiara, quindi questi sono anche abbastanza riconoscibili nella documentazione. E poi un altro esempio per fare così, incuriosire il lettore, diciamo così, il famoso incontro con il sultano, che non può ridursi a un Francesco che tenta di dialogare con il tra virgolette nemico musulmano, ma che va inserito in un contesto di contatti frequenti proprio all'interno della tenda del sultano tra i due mondi, nonostante il conflitto in corso, e un Francesco che probabilmente tenta di convertire il sultano così come aveva fatto per tutta la vita. Ecco, sono soltanto alcuni elementi che raddrizzano, per così dire, la narrazione esistente.
Professore, può dirci qualcosa in più rispetto al rapporto di Francesco e i primi compagni?
Beh, anche questo è un tema molto interessante, è anch'esso molto difficile da trattare perché lo si ritrova sostanzialmente all'interno delle leggende agiografiche, le quali ci parlano di un Bernardo di Quintavalle che raggiunge Francesco, seguito da Pietro, seguito da Egidio, e così poi dal 1215 da molti altri, dallo stesso Tommaso da Celano, che parla del suo stesso ingresso all'interno della Fraternitas. Quello che è certo è che questi compagni hanno un ruolo importante, soprattutto nel momento in cui Francesco comincia a perdere mordente su questa fraternitas che si sta espandendo in maniera vorticosa, potremmo dire, soprattutto dopo il ritorno dal viaggio in Oriente, quindi dopo il 1220. La prima cosa da notare è che, nonostante Francesco rinunci molto probabilmente alla guida, alla prelatura, come si dice, dell'ordine, siano proprio i compagni che lui aveva recato con sé o che comunque erano presenti in Oriente, in Terra Santa e in Egitto a prendere le redini per volere di Francesco, ovvero Pietro Cattani, che morirà però nel 1221, e poi lo stesso Frate Elia, che fino al 1227 reggerà la fraternità. Sembra una scelta ben precisa, ma i compagni hanno un ruolo importante, soprattutto con la seconda e la terza generazione, prima naturalmente della loro dipartita, nel momento in cui sarà necessario, per così dire, completare la agiografia di Tommaso da Celano. Un gruppo di loro, Leoni, Rufino, Angelo, molto probabilmente Angelo era colui al quale Francesco dice di essersi sottomesso come proprio superiore, diretto superiore, ebbene si riuniscono negli anni 40, dopo il 1244, per narrare, raccontare miracoli, soprattutto miracoli compiuti da Francesco, a loro modo di vedere, durante la vita, noi che fummo con esso. E questa loro firma la ritroviamo spesso in alcune raccolte come la Compilatio Assisiensis, ed è proprio una firma della cerchia più ristretta che stava attorno a Francesco.
Professore, il tempo scorre, ancora un paio di domande. La prima, legata agli avvenimenti di grande attualità, questa discussa ostensione dei resti di Francesco. Vogliamo parlare, se possibile, dell'azione messa in atto appunto da Elia con l'occultamento del corpo nei primi momenti in cui Francesco passa miglior vita? E poi tutta la storia. Siamo certi che le ossa esposte siano quelle di Francesco?
Allora, su questo siamo praticamente assolutamente certi, proprio perché Elia compì un'operazione particolare, cioè la traslazione del corpo di Francesco nel 1230 dalla chiesa di San Giorgio, oggi inglobata nella Basilica di Santa Chiara, nella nuova grande basilica costruita appositamente, e con una scena che viene descritta in maniera piuttosto concitata dalle fonti agiografiche, dallo stesso Tommaso, il corteo di persone tese quasi a voler toccare, guardare e portarsi a casa un frammento del santo, ma un movimento talmente rapido che porta a chiudersi all'interno della basilica, non far entrare nessuno, a calare il corpo di Francesco all'interno di questo sarcofago di pietra che lo avrebbe conservato per centinaia e centinaia di anni. Tutti quanti conoscono la cripta che ancora oggi consente la venerazione delle spoglie di Francesco, ma bisogna pensare che all'epoca non esisteva, è un prodotto molto recente, ottocentesco, quindi Francesco è sostanzialmente interrato e invisibile alla vista, esattamente sotto l'altare maggiore, come succedeva normalmente sostanzialmente, solo che da quel momento in poi nessuno ha più modo di vederlo, e questo crea, fa sorgere le leggende più disparate. C'è chi ritiene che Francesco addirittura fosse sepolto in stante, quindi in piedi, e soltanto nell'Ottocento, i primissimi dell'Ottocento, 1806-7, si comincia a, come dire, immaginare una ricognizione del corpo, iniziano i primi scavi, interrotti poi dagli eventi napoleonici, che verranno ripresi a distanza di un quindicennio circa, fino ad arrivare, questo viene raccontato dai partecipanti in alcuni scritti che sono tutt'oggi conservati presso il Sacro Convento, al rinvenimento una notte, per non, come dire, allarmare i pellegrini presenti, del corpo di Francesco, un corpo che appena viene visto con la lucerna immediatamente abbassa le mani per l'ingresso dell'aria all'interno della cavità dopo ben 700 anni. E da quel momento in poi chiaramente l'individuazione consente, diciamo così, di ricamare ulteriormente attorno al santo, ma è solo nel 1978 che si avrà una prima ostensione del corpo di Francesco. Quella che abbiamo vissuto quest'anno con ben 370.000 pellegrini è la seconda grande ostensione, anche piuttosto duratura. Ora, chiaramente attorno a questo fatto ci sono state varie polemiche, il problema sta tutto nel riconoscere il senso di un gesto di questo genere che fossimo nel Medioevo sarebbe stato chiarissimo. L'ostensione del corpo e la conservazione del corpo è un chiaro simbolo, segno della credenza nella resurrezione della carne, che è uno dei fondamenti del cristianesimo. Certo, con la mentalità nostra oggi secolarizzata, questi elementi non sono più immediatamente evidenti e comprensibili, ma devo dire, avendovi partecipato, che l'organizzazione da parte dei frati è stata impeccabile, con un percorso di accompagnamento che ha evitato ogni forma di idolatria, possiamo dire, ma anzi una progressione didattica attraverso anche gli affreschi meravigliosi della Basilica Inferiore, sino a osservare queste ossa che veramente fanno rendere conto di quanto Francesco si dicesse piccolino, parvulus, ma lo fosse anche materialmente.
Professore, siamo giunti al termine. Chiuderei rubandole alcune parole dal suo libro. Lei dice che Francesco non è un individuo del passato, ma è una figura che ci aiuta a leggere il presente. E concluderei con qualche sua considerazione in questo senso.
Ma Francesco parla a tutte le epoche, questo penso che sia ormai ben chiaro. Parla anche all'epoca d'oggi, e quando noi vediamo il sopraffarsi di parole di forza, di potenza, di sopruso, non possiamo non pensare a un uomo che al contrario ha fatto dell'umiltà la propria virtù preferita e, scegliendo l'umiltà, ha smosso le masse per secoli.
Grazie professor Musar, grazie innanzitutto di aver realizzato questo bel e interessante volume, ma soprattutto di aver trovato il tempo per essere nostro ospite.
La ringraziamo,
le diamo un arrivederci alla sua prossima fatica per parlarne insieme.
Grazie, con molto piacere.
A presto.
Sia laudato.